È una mossa abbastanza disperata da parte di Mondadori per resistere in un mercato che vede una riduzione progressiva e costante delle vendite di libri, un'incapacità delle case editrici a misurarsi con un accesso alla conoscenza che è molto diversificato e che ha, diciamo, non solo nella carta stampata uno dei media, quindi una, diciamo, difficoltà a misurarsi con il digitale, un mercato che, come dicono gli esperti, è valutato intorno ai 2 miliardi e 660 milioni di euro e che ha registrato una perdita di circa del 6% nel 2014. Il 2015 si preannuncia anche un altro anno nero per l'editoria. Quindi è una mossa che è in linea però con quanto sta avvenendo a livello, diciamo, mondiale, perché negli anni passati, da circa all'inizio del 2000 ad oggi, abbiamo visto i tedeschi sbarcare negli Stati Uniti e fare razzia di case editrici di prestigio, abbiamo visto i francesi muoversi spregiudicatamente in Africa per acquisire marchi e quindi un accesso a un mercato che viene considerato in via di espansione. Abbiamo visto gli spagnoli sbarcare nuovamente con un atteggiamento in parte neocoloniale nei confronti dell'America Latina, tutto questo per registrare una tendenza oligopolistica nella produzione di libri.
In questo senso la dimensione italiana è arretrata rispetto a questi altri attori internazionali?
Diciamo che dal punto di vista di alcune capacità innovative registrate da Bertelsmann, Vivendi, HarperCollins, eccetera, eccetera, sì, l'Italia è un paese un po' arretrato. Perché? Perché negli altri paesi, per esempio, la scommessa sull'ebook, cioè sui piattaforme digitali per i libri, è stata molto netta, che ha visto ingenti investimenti in quel settore, mentre in Italia sostanzialmente con molto ritardo si è mossa su quel terreno e poi con un atteggiamento, diciamo, snobbistico, nel senso che il principe continua ad essere il libro di carta e l'ebook viene considerata una cosa sostanzialmente irrilevante e poco culturale, tra virgolette, quindi da questo punto di vista è un po' in arretrato. Poi l'altro elemento che in Italia è emerso con molta forza da quando Amazon ha aperto una filiale italiana è una perdita di peso degli editori in tutta la filiera produttiva, quindi anche nella distribuzione e nella vendita, tant'è vero che i processi di concentrazione ci sono stati inizialmente nella distribuzione, nella vendita, e lì la parte del leone l'ha fatta Feltrinelli, per intenderci, che ha acquisito, diciamo, storici marchi della distribuzione come Messaggerie.
Diciamo che è molto più monopolista quasi la Feltrinelli sulla distribuzione, no?
Esatto, sì, quasi una posizione davvero monopolistica. Però diciamo che la difficoltà che si è registrata è di misurarsi anche con modalità di vendita che bypassano o comunque aggirano i meccanismi di intermediazione nella distribuzione del libro. Amazon è stata, diciamo, la prima impresa globale a infliggere dei colpi duri agli editori. Allora facciamo una premessa, nel senso, un libro viene distribuito a un certo prezzo. Una parte di quel prezzo va ai distributori, una parte va ai librai e una parte va agli editori. Generalmente erano gli editori che dettavano politiche di sconto e percentuali, diciamo, sul prezzo di vendita. Amazon ha avuto un atteggiamento molto più spregiudicato, ha detto: noi vendiamo con una politica di sconti che decidiamo a noi, se vi va bene, bene, se no chi se ne importa, sostanzialmente questo. E siccome la vendita di libri su Amazon ormai rappresenta circa il 35% delle vendite di libri in Italia e circa il 70% della vendita degli ebook. Che cosa ha significato? Ha significato che il potere di condizionamento del mercato degli editori si è ridotto considerevolmente. Accanto a questo c'è il fatto che, come ormai gli esperti del settore dicono, che hai una crescita esponenziale dei titoli pubblicati e un numero sempre più ridotto di lettori, abbiamo visto manifestarsi in questo settore specifico il self-publishing, nel senso che tu puoi decidere di scrivere un libro e pubblicarlo a prezzi molto contenuti che puoi mettere in vendita online su Amazon. Su questo Amazon ha fatto una politica molto aggressiva, diciamo così, molto aggressiva, perché consente ormai di stampare un libro a prezzi alla portata quasi di tutti. Poi su questo si potrebbero fare molti ragionamenti sul modello di business di Amazon per quanto riguarda il self-publishing, l'idea della coda lunga, quello che ci pare, però sostanzialmente è un settore in forte, diciamo, ebollizione, e mi sembra che la mossa di Mondadori di acquisire RCS sia una mossa, diciamo, difensiva più che aggressiva, o che si pone in un'ottica di innovazione per quanto riguarda, diciamo, il processo produttivo. Detto questo, non a caso le prime voci che ci sono state dopo la ratifica dell'acquisto, perché sono 7 mesi che se ne parla, le prime voci che si sono levate tra gli addetti ai settori è che molto probabilmente il nuovo gruppo Mondazzoli, come viene chiamato, è ormai oggetto di desiderio di major del libro che si muovono su scala globale. La voce più, diciamo, accreditata è che Bertelsmann, cioè i tedeschi, sono intenzionati a sbarcare pesantemente in Italia e che stanno, come dire, valutando la possibilità di entrare nel capitale azionario di Mondadori.
Quindi un'internazionalizzazione maggiore, esatto, del capitale dell'azienda. Ecco, l'ultima domanda, la lettura che tu proponevi sostanzialmente di vedere la debolezza, no? E non invece l'attacco, mentre sostanzialmente il poco di dibattito che c'è stato su questo processo è stato un po' così caratterizzato invece dai toni della censura, del venir meno della libertà di stampa, l'appello di Umberto Eco e un'altra quarantina di autori. Da quel punto di vista, in che senso viene un po' condizionato, e cosa invece, quali spazi si chiudono per i piccoli editori, per chi prova, insomma, a proporre qualcosa di meno omologato?
Allora, questo è un settore, cioè, diciamo, è un tema molto molto discusso, per esempio chi produce libri tra virgolette indipendenti. Allora, io su questo sono abbastanza netto. Chi è come Eco e gli altri 47 che hanno firmato il documento, diciamo, in cui si chiedeva l'intervento del governo per bloccare la fusione, lo vedo un documento d'altri tempi, nel senso che non riescono proprio a capire come questo settore si è organizzato. Le case editrici sono case editrici generaliste. Come devono conquistare posizioni di mercato in contrazione, non hanno molti problemi a pubblicare anche testi scomodi o, diciamo, alternativi rispetto al pensiero dominante, nel senso che prendono e puntano ad accaperrarsi tutto quanto in una situazione di forte crescita dei meccanismi di precarizzazione nel rapporto di lavoro e nell'utilizzo spregiudicato del diritto di autore come forma di governance del mercato e come forma di compressione della retribuzione degli autori. Questo è un altro elemento che bisognerebbe tenere molto in considerazione. Poi c'è il rapporto tra i grandi gruppi e gli indipendenti, cioè gli editori di qualità o indipendenti. Allora, a questi il sistema, cioè il sistema è un termine, come dire, forse improprio, ma per dare un'idea, diciamo, certo, di una dinamica oramai acquisita e abbastanza consolidata. Il sistema assegna agli editori indipendenti e di qualità un'opera di scouting, cioè di trovare autori, saggisti, scrittori che possono diventare autori, scrittori e saggisti di successo. Per cui da questo punto di vista c'è una, come dire, c'è il ribadire anche con questo accordo un rapporto di subalternità che viene assegnato anche abbastanza ferocemente agli indipendenti, sul tipo continuate a fare lo scouting e poi i frutti
che poi arriviamo noi sostanzialmente,
li coglieremo noi. Da questo punto di vista è interessante quello che è successo rispetto ad alcuni autori che per esempio sono considerati autori vicino alle istanze dei movimenti, eccetera eccetera. Basti pensare il ruolo che ha avuto Feltrinelli per esempio nel far crescere il costo dei diritti di autori diciamo che possono essere considerati di movimento, Mike Davis, Vandana Shiva, mm-hmm, ed altri, dove hanno puntato al rialzo. Vandana Shiva, Mike Davis sono stati pubblicati inizialmente da indipendenti e i frutti se le, come dire, li ha colti nei Feltrinelli, che può essere considerato una casa editrice con una storia alle spalle, con una figura carismatica come Feltrinelli, ma che ormai è ha anche anch'essa una posizione dominante sul mercato e che risponde a una logica pienamente oligopolistica. Quello che mi ha colpito, diciamo, nella presa di posizione di Eco e dei 47 è che non c'è nessun accenno sul fatto che nel settore dell'editoria processi di sperimentazione, di rapporti di lavoro fortemente precarizzati, fortemente, come dire, precarizzati, chiamiamolo così, mm-hmm, non è stato mai posto. Ci sono delle case editrici dove il rapporto tra lavoratori tra virgolette atipici e lavoratori tra virgolette strutturati ormai è di 2-1, due precari per uno strutturato, e questo mi sembrerebbe un elemento da porre al centro della scena e della riflessione, perché se ragioniamo solo in termini di oligopolio sì o oligopolio no, necessità dell'intervento regolativo dello Stato oppure no, e perdiamo di vista il fatto che la produzione di conoscenza è diventato un settore produttivo dove sono vigenti le forme di rapporto di sfruttamento capitalistici che esistono agli altri settori. Su questo bisognerebbe cominciare a interrogarsi e a porre una serie di ipotesi per organizzare quello che viene chiamato l'inorganizzabile, cioè la produzione di pensieri e di conoscenza.
Sì, e non le ossessioni, diciamo, esatto, per le figlie di Berlusconi.
Perché Umberto Eco comunque i suoi diritti ce li aveva garantiti.
A lui ce li avrà sicuramente garantiti.
Ma anche Andrea Carlo e anche gli altri che hanno firmato, quelli sono degli autori, come dire, di successo, che dove vige una regola che è molto diffusa nel mondo dello sport e della discografia e della cinematografia, che è dello star system. Ci sono pochi star che guadagnano tanto anche e migliaia, se non decine di migliaia, di lavoratori della conoscenza che invece vivono una condizione di forte perdita di potere contrattuale e di forte perdita di acquisizione di reddito o di salario.
Sì, è ipersfruttamento. C'è sempre invece la tendenza, insomma, a mettere l'accento sugli aspetti più così, tra virgolette, valoriali, ideologici, mentre invece, insomma, sarebbe interessante, come diceva Brecht, torniamo a parlare di rapporti di produzione,
esatto,
che informano,
esatto,
quello come gli altri campi